Matteo, per l'Italia si tratta del più sanguinario atto di terrore dopo l'11 settembre 2001. Il governo Renzi ha subito inviato sul posto un aereo speciale per riportare in patria le salme delle vittime che rientreranno in Italia nella giornata di mercoledì. Quali sono state innanzitutto le reazioni a questa strage?
Ma le reazioni molto semplicemente del mondo politico sono state appunto un bloccarsi di fronte a quello che è successo. Renzi è andato immediatamente a lanciare una conferenza stampa sabato mezzogiorno a Palazzo Chigi. Mattarella, presidente della Repubblica, ha interrotto il suo viaggio istituzionale in Sud America, era in Messico, sarebbe dovuto andare in Uruguay e Argentina, ma è tornato immediatamente in Italia e ovviamente le opposizioni più in generale hanno cercato di cogliere questa occasione, come sempre, nessuna novità, per attaccare il governo Renzi e le sue politiche.
Senti, Matteo, gli autori di questa strage al ristorante di Dacca erano tutti giovani, altamente istruiti e, secondo gli inquirenti, erano tutti di buona famiglia, provenienti insomma da famiglie bengalesi benestanti, nelle quali sembra che il jihadismo stia diventando una moda. Allora ti chiedo, qual è il rapporto tra lo Stato Islamico e questi suoi simpatizzanti e poi quali strategie possono davvero essere messe in atto per ridurre il possibile impatto?
Sì, il rapporto dello Stato Islamico con questi gruppi, infatti gli attentatori appartenevano al gruppo Jumaat al-Mujahideen in Bangladesh, quindi un gruppo che esiste da più di 20 anni al momento, non è una novità. Lo Stato Islamico sta in questo momento facendo una grande competizione contro Al-Qaeda per, diciamo, essere al comando di questi gruppi locali che in tutto il mondo fanno parte di un movimento jihadista che esiste in tutto il mondo, soprattutto nella area centroasiatica, in cui diciamo centroasiatica e sudasiatica, subcontinente indiano, Al-Qaeda è in vantaggio rispetto all'ISIS, che ha invece il centro del suo potere più verso spostato il Medio Oriente e il Nord Africa. Quindi lì diciamo c'è una competizione molto forte a riuscire a colpire attentati, a colpire obiettivi spettacolari e a diventare i leader di questo movimento. Sembra che questo gruppo, ripeto, comunque locale, poco prima di diciamo essere di subire il raid da parte della polizia, abbia dichiarato di essere alleato con l'ISIS, quindi di seguire il califfo Abu Bakr a Baghdadi. E un'altra diciamo prova del fatto che potrebbe essere legato all'ISIS è che da account Twitter legati all'ISIS, pochi momenti prima che appunto fosse fatto il raid della polizia, sono emerse delle foto che facevano vedere cosa c'era all'interno del ristorante. Quindi probabilmente diciamo questi attentatori erano in qualche modo legati all'ISIS. Parlando invece delle reazioni politiche, Salvini ha proposto ovviamente di attaccare l'ISIS ovunque e con ogni mezzo, e ovviamente stava parlando principalmente della Libia e di bloccare gli sbarchi che provengono dalla Libia. Questo è ovviamente l'ossessione della Lega, e anche se ovviamente non c'è una relazione molto chiaro, diretta, tra ciò che accade in Libia e ciò che è accaduto in Bangladesh. E secondo Salvini, Renzi aiuterebbe gli scafisti, tra virgolette, salvando i rifugiati che stanno sulle barche che stanno per affondare, e in questo modo diciamo sarebbe complice di network criminali che finanziano il terrorismo. Questa è un po' la visione di Salvini. Gasparri, molto interessante, di Forza Italia, torna sul caso Regeni. Perché? Perché ha accusato il governo Renzi di aver indebolito Al-Sisi, il capo dello Stato egiziano, interrompendo la fornitura di pezzi di ricambio per gli aerei in Egitto. Che cos'era questa? Questa è una misura che l'Italia ha recentemente preso in segno di protesta nei confronti del governo egiziano per gli insabbiamenti e per l'incertezza e il rifiuto di collaborare per chiarire cosa è successo a Regeni, quindi il giovane studente di dottorato che è stato ucciso in Egitto in circostanze poco chiare. Secondo Gasparri, bisognerebbe continuare ad appoggiare regimi militari dittatoriali come quello egiziano che combattono il terrorismo e l'ISIS, anche se violano i diritti umani. Diciamo un gioco pericoloso, perché gruppi come l'ISIS poi traggono legittimità dalla lotta a questi regimi, quindi rischia di alimentare un circolo vizioso. Il Movimento 5 Stelle infine ha proposto di recidere i rapporti con i regimi che direttamente o indirettamente sostengono o comunque non combattono contro il terrorismo. In questo caso si parla di Arabia Saudita, di Turchia, eccetera. Beh, tornando al Bangladesh un secondo, il caso è molto calzante perché l'interrogazione l'intransigenza religiosa sta aumentando potere nel contesto politico e il governo ha sempre minimizzato il rischio dell'esistenza del jihadismo. Quindi cosa deve fare l'Italia, che ha molti imprenditori ancora e interessi economici in Bangladesh? Beh, questa è una domanda importante e molto difficile, anche perché il terrorismo lì continuerà a colpire esattamente gli imprenditori, perché come l'ISIS in Tunisia o in Egitto colpisce il turismo per minare alla radice, diciamo, la principale fonte economica del paese, in Bangladesh la principale fonte economica è l'imprenditoria, settore tessile, eccetera. Quindi saranno probabilmente ancora oggetto di attenzione.
Noi stiamo parlando con il commentatore politico Matteo Vergani. Vi ricordo che nella nostra seconda ora continueremo a parlare di questo attentato di Dhaka con l'intervista a Maurizio Salvi, che fa il quadro della situazione proprio nel Bangladesh e anche le reazioni politiche in Italia. Un'ultima cosa, Matteo, per chiudere proprio questa parentesi dedicata al Bangladesh. Ma alla fine questo attentato, questo attacco contro la comunità occidentale, è più una questione interna del paese o una questione più internazionale?
Sicuramente le due si intrecciano. Io direi che il primario obiettivo di un gruppo locale come quello che ha condotto l'attentato è sicuramente indebolire il governo, creare divisioni nella società del Bangladesh per conquistare più potere localmente. Sicuramente però il fatto che sembra che si siano affiliati all'ISIS prende un respiro internazionale, e non è un caso che abbiano colpito un ristorante dove stavano pranzando, dove comunque circolavano molti internazionali. Questo anche perché colpire internazionali che tra virgolette sono infedeli secondo l'ideologia di questi gruppi è un obiettivo molto più legittimo che colpire musulmani, che invece sarebbero un obiettivo appunto più difficile da sostenere.
Tra l'altro ricordiamo che a proposito della connessione con la religione sarebbero stati costretti a recitare versi del Corano e quelli che appunto gli stranieri che non lo sapevano sarebbero poi stati giustiziati.
Allora Matteo, passiamo un po' di palo in frasca, passiamo invece alla politica e andiamo a Roma. Ma perché dopodomani la sindaca Virginia Raggi presenterà ufficialmente la sua giunta. Gli ultimi 10 giorni, va detto, per la neo sindaca Pentastellata sono stati un po' turbolenti. C'è stato il caso di Raffaele Marra, il dirigente pubblico con precedenti esperienze sia con Gianni Alemanno sia con Renata Polverini, dunque con una destra piuttosto schierata, che era stato scelto per il ruolo di vice capo di gabinetto. Intanto ti chiedo che cosa si sa di questo mini esecutivo che governerà la capitale, e dall'altra parte invece quali sono stati i primi passi a Torino dell'altra sindaca del Movimento 5 Stelle, e cioè Chiara Appendino?
Sì, la situazione a Roma è, diciamo, un po' bloccata, perché la Raggi, la neo sindaca a 5 Stelle, anche se non si capisce se si può chiamare sindaca o sindaco.
Lei ha detto chiamatemi Virginia.
Ecco, non si capisce se Virginia...
Comunque la Catena della Crusca ha detto sindaca.
Sindaca? Sindaca. Ok, allora sindaca. Riesca a mettere in piedi una giunta come vuole. Ci sono stati e continuano ad esserci battibecchi con il direttorio del Movimento 5 Stelle. La Raggi ha avuto una cena, a quanto dicono, infuocata, e non perché il cibo era piccante, con Di Maio domenica sera, proprio per parlare di questo. Perché? Perché di fondo ci sono due, diciamo, poteri, tra virgolette, all'interno del Movimento 5 Stelle che si combattono a Roma. Uno è rappresentato ovviamente dalla neosindaca, e l'altro è rappresentato da Roberta Lombardi, deputata romana del Movimento 5 Stelle. E a quanto dicono, è uscito un articolo molto interessante a questo proposito sulla Stampa, firmato da Iacoboni, che dice che c'è una corrente della Lombardi, a tutti gli effetti, dentro il Movimento 5 Stelle, che sta cercando di mettere le sue pedine, i suoi uomini in assessorati chiave e cercando appunto di bloccare la Raggi da mettere i suoi. Quindi ci sono, diciamo, lotte intestine a Roma che vediamo, abbiamo visto spesso in molti altri partiti, e sembra proprio che Roma è maledetta, cioè chiunque la governi poi finisce ad avere questo tipo di lotte intestine.
In questo caso non è neanche iniziato.
Non è neanche iniziato. No, a Torino invece inizia con un vento, una situazione molto diversa. Il governo della neosindaca Appendino, che fa già parlare di sé, perché sceglie come assessore che avrà la delega alla famiglia il Marco Alessandro Giusta, ex presidente dell'Arcigay di Torino, che ha immediatamente cambiato il nome di questa delega da famiglia a famiglie, proprio per dire che si prenderà cura di tutti la pluralità dei nuclei familiari diversi.
Il diavolo è nei dettagli qua.
E infatti sì, e l'Appennino ha avuto anche un botta e risposta con Del Rio, ministro delle infrastrutture e trasporti, sull'argomento TAV che il sindaco continua, oppone e trova inutile. Quindi un inizio scoppiettante, e mi chiedo cosa pensano tutti gli elettori del centrodestra che hanno votato l'Appennino e che ora la vedono prendere posizioni di sinistra, se non sinistra estrema.
Allora, ci dice qualcosa di sinistra l'Appennino. Velocemente, la direzione del Partito Democratico era stata rinviata all'indomani dell'attentato all'aeroporto di Istanbul.
Ascoltiamo il Presidente del Consiglio ribadire che è lui a tenere saldamente in mano le redini del PD, Renzi.
Finché il segretario lo faccio io, le correnti non tornano a guidare questo partito. La stagione nella quale si immagina di utilizzare la strategia Conte Ugolino per logorare chi sta alla guida del partito non funziona.
Allora, qual è la strategia Conte Ugolino? E mi sembra che comunque si cerchi di logorare, come ci hai dimostrato prima con il Bangladesh, il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, da ogni direzione.
Sì, la strategia Conte Ugolino non sa nessuno che cosa sia, probabilmente
ti mangi i figli.
Neanche se, esatto, non so, il Conte Ugolino è una figura nella Divina Commedia un po' sfortunata che finì a mangiare i figli. Comunque, Renzi è stato chiarissimo, a parte la retorica che ha utilizzato, i punti principali dell'intervento di Renzi alla direzione del PD sono stati: uno, niente concessioni alla minoranza interna sull'Italicum. Ha detto se trovate voi una maggioranza in Parlamento per cambiare la legge, bravi, ma io non lo farò. Due, ha detto che non c'è nessuna intenzione di abbandonare la leadership del partito. Infatti dentro al PD la minoranza gli diceva: rimani segretario, ma rimani presidente del consiglio, ma troviamo un nuovo segretario, perché la doppia carica non sta facendo bene al partito. Ecco, Renzi ha detto no, assolutamente andiamo avanti così. Ha bocciato la proposta della minoranza di poter far campagna per il no al referendum. Questa è stata una richiesta immediata che è stata votata e non è passata. Quindi vuole il partito unito a fare campagna per lui nel referendum di ottobre, e rivendica tutto quello che ha fatto finora. Quindi di fronte alle critiche, diciamo, Renzi come al solito risponde con fermezza e non lascia spiragli a cambiamenti.